vorrei fare subito una considerazione. Una conseguenza immediata del fatto che noi, che il liquido, la natura di questo liquido, non è capace di sviluppare forze vitali, abbiamo detto, no? E quindi se noi abbiamo un qualsiasi recipiente con una qualsiasi forma, okay, è pieno di liquido, e prendiamo, è chiaro che sui bordi, diciamo, al limite, all'interfaccia del recipiente, esiste sicuramente il principio, si verifica il principio di azione reazione. Cioè sostanzialmente la parete, il liquido, esercita una forza sulla parete e la parete esercita una forza. Allora vediamo un attimino che tipo di forza esercita il liquido sulla parete. Allora noi potremmo dire, per esempio, ragioniamo un po' per assurdo e diciamo che in questo punto, che è un punto all'interfaccia, il liquido esercita una forza, per esempio, in questo punto. Ok? Vediamo se è possibile. Allora, se il liquido esercita una forza in questa direzione, sicuramente ci sarà una componente di questa forza perpendicolare e una componente parallela alla superficie di separazione, alla superficie reciproca. Sicuramente questa è la forza e questa è la componente perpendicolare alla superficie. Questa componente, queste sono forze che si esercitano poi in atto pubblico. E quindi, diciamo, questa è la forza che il liquido esercita sulla parete con queste componenti. Se il liquido è in piede, la parete, abbiamo detto, esercita sulla particella del liquido una forza esattamente uguale a questa. Quindi dovremmo avere sulla particella una forza in questa direzione. E ancora una volta, questa forza con una componente in questa direzione è una componente in questo momento. Sulla parete del recipiente, sulla particella. Ok? Allora, sicuramente questa forza che tende a comprimere l'estero viene equilibrata da forza di reazione. Questa forza invece in questa direzione, parallela alla parete del recipiente, dovrebbe essere equilibrata da che cosa? Da forze che all'interno del liquido sorgono in questa direzione opposta. Ma questo non è possibile, perché il liquido non sviluppa forza vitale, perché sarebbe una forza sulla superficie del liquido, ma non in compressione. Va bene, quindi qui abbiamo una forza che comprime e chiaramente le forze di compressione equilibrano. Questa forza qui non è possibile che il liquido equilibri questa forza perché non sviluppa forza. E allora se la nostra forza esercitata fosse effettivamente in questa direzione, noi avremmo che le particelle di liquido sulla parete sono in movimento. Invece sono perse. Allora cosa vuol dire? Che l'unica possibilità è che il liquido eserciti una forza in direzione perpendicolare alla parete recipiente. Perché se la esercita in direzione perpendicolare, allora quello che noi abbiamo è questo. Qui abbiamo in direzione perpendicolare, per reazione, no? L'esercito per reazione sulle particelle del liquido si ha in direzione perpendicolare e le forze di compressione. Ma questo è vero qualunque sia la direzione della superficie di separazione. Per cui noi abbiamo questa, in questa direzione, qui in questa direzione. Se io all'interno metto una superficie qualsiasi, va bene, all'interno metto una forma di alluminio, ci do una forma qualsiasi, in ogni punto di questa superficie all'interno ci sarà da questa parte il liquido, da questa parte verso la parte di il liquido in questo punto, diciamo, segue in perpendicolare la superficie. Ok? Quindi, diciamo, questa è una caratteristica, una conseguenza proprio della natura del mondo. Allora, vedete che già questo vi dice come, tutto sommato, parlare di forze all'interno di un liquido è un po' complicato, perché se io metto, per esempio, all'interno di questo liquido una superficie così, qual è la forza in questo liquido? Immaginiamo questo liquido, esercita una forza. Ma se io già questa superficie la metto così, anche in questo punto stesso, la forza la metto con un'altra intimazione, la forza avrà lo stesso modo che la superficie la stessa. Ma la direzione è verso il piano. E allora, all'interno del liquido, noi è più facile, diciamo che per noi è più comodo, parlare di pressione. Perché allora io posso associare all'interno del liquido, in ogni punto, un unico valore di pressione.
Finalmente.
Questo sarà il valore della pressione del punto. Sarà nient'altro che la forza, prendo una superficie unitaria, per dire, no? La forza su questa superficie diviso l'area, magari la superficie unitaria. E allora vedete che qualunque sia l'orientazione di questa piccola superficie all'interno della fisica, il valore della forza diviso la superficie, che è un numero, non è un vettore, in più posso dire anche che, diciamo, ora voi mi avete messo paura a usare anche la parola integrale, però di fatto se io devo considerare una definizione più precisa, di fatto direi che se io considero un punto, no? E considero realmente una sfera, una superficie sferica che circonda il tutto, la forza, la pressione su questa superficie sarà la forza, no? Esercitata dal liquido diviso tutta la superficie. A mano per un procedimento al limite che questa superficie tende a zero, io ho il punto, quindi sarà l'impatto che il limite della forza che si esercita quando e circonda una superficie esterna che secondo il punto quando questa superficie è però va bene pure considerare la superficie l'unità di superficie che ruota, va bene, okay, l'importante è che abbiate capito questo. Quindi noi risolviamo questo problema della direzione della forza all'interno del liquido di fatto sostituendo un concetto che è perfettamente analogo, perché il valore di pressione poi ci darà di fatto la forza per unità di misura. E quindi poi un'altra cosa importante, stiamo parlando di liquido, in questo caso vedete stiamo parlando di liquido. E una cosa che voi sicuramente avete studiato alle scuole secondarie è la distribuzione della pressione, del valore di pressione all'interno del liquido. E forse qualcuno vi ha detto che se voi avete la pressione in un punto, non se aumentate la pressione in un punto sulla superficie del liquido, questo valore di pressione si propaga, si trasmette identicamente a tutti i punti. Però dobbiamo fare una in più. Qualcuno vi avrà detto che la pressione all'interno del liquido è dappertutto la stessa. Questo è vero solo in alcune condizioni. Allora dobbiamo fare un distinguo, cioè dobbiamo considerare prima assumere che il liquido in assenza di gravità, come se lo portassimo fuori, no? Dalla Terra, in uno spazio dove non ci sono forze di tipo gravitazionale. E anche, tra virgolette, forze di volume. Però poi vediamo. Cioè significa forze univocamente e uniformemente distribuite all'interno del mondo. E poi vedremo invece che cosa accade nel caso. Se noi immaginiamo di essere fuori dalla gravità, che non ci sia forza di gravità, consideriamo come è il valore di pressione all'interno di questo equilibrio, quando G è uguale a 0. Legge da ripetere. Abbiamo questo punto e questo. Noi nel punto A conosciamo tutto, conosciamo il valore della pressione, vabbè, conosciamo il valore della pressione. Voglio conoscere il valore della pressione in G. Allora io questo considero un cilindro ideale. Considero un cilindro ideale. Questo cilindro ideale ha il centro, diciamo, ha una base con il centro nel punto A. E poi faccio considerare, faccio arrivare l'altra base con il centro nel punto B. Liquido in quiete. Valgono sicuramente le leggi dell'equilibrio. In particolare vale che la risultante S totale è uguale a 0. Allora, quali sono le cose? Diagramma di corpo libero. Diagramma di corpo libero ci dice che su questa superficie che io ho disegnato perpendicolare, sicuramente esiste una forza esercitata da questa parte di liquido in questa direzione. E sulla faccia B esiste una forza in quest'altra direzione. Quindi questa è SA e questa è SB. Sulla superficie cilindrica esisteranno forze in altre direzioni, vabbè, in direzione perpendicolare, però noi consideriamo soltanto la direzione X. Questa sia la direzione.
Perché sono entrante in quantità?
In questa ci sono solo queste due forze, quindi io posso dire che la S di A più S di B uguale a 0, ovvero S di A uguale a meno S di B vettore, e in termini scalari posso dire, se volete passiamo su per scalare, allora diciamo che S di A è uguale a 0, no? Perché sono in direzione opposta, quindi modulo di S di A uguale a modulo di S di B, per forza è banale perché deve essere all'equilibrio. Ma la forza SA che cos'è? Non è altro che la pressione nel punto A per l'area. Quindi posso dire che avrò che la pressione in A per l'area A, della sezione A, è uguale alla pressione in B per l'area della sezione. Le due aree sono uguali perché ho considerato un cilindro, quindi vedete che la pressione in A è uguale alla pressione in B. Cioè, ho dimostrato in maniera molto banale con il principio della meccanica che conosciamo che ma questo è vero qualunque, comunque grande. Quindi di fatto si muove in questa direzione le pressioni sono più uguali. Vediamo che cosa succede. Io considero due punti che non sono alla stessa cosa. Prendo sempre il punto A, il punto A è sempre lo stesso. E poi invece di prendere il punto A, questa volta il mio cilindro l'ho costruito con il ma scusate, questa è variata la direzione di questa superficie. E la direzione l'ho fatta in maniera tale che sia perpendicolare a questa direzione di coinvolgimento tra i punti A e C. Allora la costa, che dicevo la costa in A è uguale in questa direzione e la costa in C è in questa direzione. Perché abbiamo detto la costa è sempre perpendicolare alla superficie. Ma se io conosco la costa in A, questa volta come faccio a conoscerla? Basta che io scrivo la mia posizione d'equilibrio cambiando il sistema di riferimento. E il mio sistema di riferimento questa volta, invece di disegnarlo così, lo disegno così. E quindi vado a considerare l'equilibrio in questa direzione. L'equilibrio in questa direzione è l'unica due forze sono FA e FC. E quindi arrivo al discorso che FA è uguale a FC. Ovvero la pressione A uguale alla pressione di C. Ma la pressione A è uguale alla pressione B, la pressione A è uguale alla pressione C, la pressione B è uguale alla pressione C. Cioè, io siccome questo ragionamento banale, semplice, lo posso fare per qualsiasi due punti all'interno di questo libro, qualunque sia l'orientazione di questo cilindretto ideale. E allora questo vuol dire semplicemente che all'interno del liquido, se io sono in assenza di gravità, la pressione è uguale alla gravità. E in più, se io considero allora,
mentre aumenta la gravità, non invece mezzo di un'atmosfera.
Un liquido, bene, e al di sopra di questo liquido mettiamo uno stampetto e al di sopra ci mettiamo una costa, un peso qualsiasi, va bene? Questa costa, questo peso, si traduce in un valore di pressione è dato dalle cose, dalla pressione uguale forza, diciamo, diviso l'area dello stampetto, la quale forza, diciamo, pressione si trasmette identicamente in tutti i punti e noi troviamo una forza, questa pressione la troviamo aumentata in tutti i punti e quindi è come trasmettere questo valore di forza per unità di superficie in tutti i punti del recipiente. Allora, che cosa è chiaro questo passaggio? Che cosa invece accade nel caso in cui sia presente la gravità? Allora, nel caso in cui è presente la gravità,
Allora, no, ma questa cosa è una cosa che non so, quindi
questa pressione qui,
più facile
su distratto. Questa base, okay, ci sarà una pressione, diciamo PV, che è data dalla forza complessiva diviso l'area della sfida. Se sulla superficie, diciamo sulla superficie superiore c'è una pressione di A, questo equivale a dire che qui c'è una forza complessiva, chiamiamola F di A, che è data dalla F di A, è data dalla pressione A per l'area del moto. Va bene, in direzione il moto è dato dalla pressione. Sulla superficie B, questa nostra, quale forza risultante è? Perché questa forza in B è la forza totale. Quindi noi abbiamo la forza in A e poi avremo la forza di gravità sostanzialmente di questo liquido che agisce sulla superficie di tutto il
liquido.
La forza di gravità non è altro che la massa del liquido per la generazione di gravità. Quindi la forza risultante, che è sempre verticale verso il basso, quindi la forza risultante sulla base sarà nient'altro che la forza A più la massa del liquido più il peso del liquido m per g. La pressione, posso scrivere la pressione sulla parte di B, è uguale alla forza totale diviso l'area, diviso F di A diviso l'area, più MC. L'area è l'area chiaramente della parte delle cellule. Ma questa forza diviso l'area non è nient'altro che la pressione che si trovava in A, no? Il valore della pressione in A. La massa del liquido io come la posso scrivere? Densità per volume. Quindi più densità del liquido per il volume del liquido per G diviso l'area. Ma il volume del liquido non è nient'altro che base della pressione. E quindi io posso scrivere che questo è uguale a questo è uguale a questo uguale lo scrivo qui piccola più
la legge di Stevino
densità di liquido per la area di base per la stessa per e questo uguale alla pressione in B. Quindi la pressione sulla base è uguale alla pressione nel punto A più diviso A. Allora, A e A va via. Definisce la pressione idrostatica. Per pressione idrostatica si intende
la conosco.
La pressione per esercitata,
certo,
diciamo,
no,
da una colonna di liquido.
Sì, no, ma
qualsiasi colonna di liquido
esercita
sulla base una pressione pari a ρ. Dove A è la stessa colonna, G è l'accelerazione della gravità e ρ è la densità. Questo ragionamento che ho fatto, diciamo, tra questi due livelli può essere ripetuto identico alla quantità, io considero due funzioni diverse all'interno del liquido. Allora, se io dico quanto vale la pressione in questo punto, la pressione in questo punto sarà uguale alla pressione per esempio a questa cosa più il nostro pH, dove H, oppure la pressione qui più il nostro pH, dove questa è la stessa. Questo valore e questo questo risultato è indipendente dalla forma del recipiente. Quindi se io un recipiente diciamo chi più ne ha più ne metta, e l'esempio alla stessa altezza con lo stesso liquido, la pressione che si esercita sulla parte
è uguale,
è esattamente la
stessa. Quello lì non è un capillare, però
quale no?
Questa viene anche chiamata legge di Stefano.
Ah, Severino! Ah.
Allora, se io vi dico, sicuramente tutti a casa dell'esperienza, non dico quotidiana, ma sicuramente nella nostra esperienza abbiamo o visto misurare oppure diciamo sentito dei valori di pressione in termini clinici, no? Allora, se io dico che valore di pressione ha una persona, poi che valore di pressione
60-120
ah, per esempio, lo potrei avere io
60-120
ma che cosa?
60 mm di mercurio
60-120 mm di mercurio, questo vuol dire che, e se io ti dicessi e questo è un valore di pressione?
Sì, un valore di pressione.
Un valore di pressione?
Che dipende dalla densità.
L'unità di misura, l'unità di misura clinica della pressione non è il pascal. Se voi quotidianamente non dite io oggi ho 1000 pascal, no? Vuol dire che la persona quando per esempio si dice che la pressione è la pressione A.
150 di massa.
Però 150 giustamente come ha detto lui che il millimetro. Cos'è allora questa unità di misura millimetro di mercurio clinica? E perché? E perché è stato usato, chiusa ed è stato usato correttamente in prodotto, tutto usato il millimetro di mercurio.
La densità.
Il mercurio lo vedete bene.
Allora intanto diamo la definizione. Che cosa significa la pressione di un millimetro di mercurio?
La pressione esercitata da un millimetro di mercurio.
Intanto la pressione atmosfera quanto vale? E perché tale come sta? Dove c'è il, diciamo, fece il...
Ragazzi, mi sono visto tutto il mondo. È tutto buono.
Sono recipienti con mercurio, no? Dopodiché ho messo una... vicino a quando... e poi dite che questo mercurio sale fino a 700 e dite la versione atmosferica corrisponde a 770 qual è il fenomeno fisico che diciamo ha permesso questo mercurio di salire? Qui all'inizio c'è il vuoto, no? Poi poco fa io ho detto che la pressione si trasmette identica all'interno, no? Del precipizio. Chiaramente su situazioni, diciamo, su piani orizzontali nel campo della gravità la pressione è la stessa. Quindi prima di mettere questa colonnina di vetro, qui noi abbiamo su tutta la superficie la pressione di una cosa. Allora mettiamo questa colonnina e qui chiaramente pesca all'interno della mercurio. E cosa succede? Che qui di fatto c'è una pressione atmosferica. Su questa piccola superficie c'è una forza in direzione centripetale. E all'inizio qui non c'è forza perché c'è vuoto. E quindi questa forza fa salire le molecole di mercurio. Le fa salire fino a quanto? Fino a un'altezza tale che la forza esercitata sulla base dalla colonna di mercurio è esattamente uguale alla forza esercitata a questo punto dalla pressione atmosferica. Siccome la forza della pressione atmosferica sarà la forza, diciamo, atmosferica, chiamiamola così, uguale alla pressione atmosferica per quest'area, pressione per aria, la forza esercitata sarà la pressione esercitata dalla colonnina di mercurio per l'area. E quindi questa rappresenta esattamente un valore del ρgh, ρ del liquido, quindi del mercurio, per l'accelerazione di gravità, per l'altezza, va bene, è un valore di pressione e in questo caso vuol dire che la pressione esercitata sulla base da una colonna di mercurio alta 760 mm è esattamente pari al valore della pressione. Allora noi, unità di misura millimetro di mercurio significa che mi è nell'intatto che la pressione, il valore di pressione esercitato sulla base da una colonnina di mercurio alta. Perché come misura clinica si è usato il mercurio? Questa è la domanda perché si
è una questione di identità,
chiamiamo il mercurio come liquido perché noi potevamo fare l'acqua,
è la densità,
anche l'acqua, no? Che una colonna di acqua esercita sulla base una certa pressione. Quindi perché secondo voi è stato scelto il mercurio?
Va bene?
No, scusate, silenzio. No, perché l'acqua, voglio dire, non è un metallo liquido, però è un liquido. E perché? Perché bisogna scegliere quello con la densità più alta. Perché i nostri valori di pressione, no, sono, lui che valore è detto?
70-120.
80-120. Allora, poi lo studieremo un po' più meglio, però il conto non ha detto, ma cioè 80 diviso da 120, valore medio quanto è? Cioè, diciamo che la pressione media, ora lasciamo perdere massima e minima, il valore medio di pressione, che poi vedremo che cos'è, è 100 mm di mercurio. Però vorrei subito fare una precisazione, perché è importante, perché voi dovete sapere che cosa significa 100 mm di mercurio quando, no? Lo dite al vostro bambino. In realtà noi la misura di pressione si fa come qualsiasi grandezza fisica, noi possiamo dare una misura assoluta o una misura relativa. Che significa dare misura relativa? significa darla relativamente a un certo valore. La misura relativa di pressione che noi diamo di solito, per favore, che questo, di solito è relativa alla pressione atmosferica. Bene? Quando voi dite 100 mm di mercurio di pressione media, come diciamo anche voi, bene? È un valore relativo, relativo all'atmosfera. Questo significa che la pressione assoluta che voi misurate col bracciale alla brachiale assoluta è 860 mm. E questo tutto sommato, vedete, ora se io ve lo dico sembra poco, perché noi, i nostri condotti, poi lo vedremo e lo legheremo a, a quello che abbiamo studiato diversi termini del protocollo, i nostri condotti sono basi elastici e sono elastici. Allora, se voi non sono dei tubi ricchi, allora se io considero un tubo, diciamo un vaso sanguigno, che è qualcosa che ha una membrana che si può schiacciare, l'acido dice che si può schiacciare, se io la voglio tenere, diciamo, in maniera tale che non si collassi, devo necessariamente fare in maniera che la forza interna, cioè la forza che si stende verso l'esterno, è maggiore della forza che dall'esterno si esercita. Allora, la parete di un vaso sanguigno, in realtà, da che cosa, quali sono le forze? Se io considero, considero così che mi viene più facile insegnare, no? E questo è il vaso sanguigno, questo è la parete sanguigna, in realtà all'interno c'è una pressione, e questa pressione su ogni punto esercito, diciamo, per ogni unità di superficie
forza
dall'esterno noi abbiamo circa la pressione atmosferica, noi siamo in mezzo, quindi tutto il nostro corpo è adattato ad avere una pressione esterna atmosferica, quindi dall'esterno abbiamo una forza, chiamiamola esterna, che è di atmosferica, no? per l'aria, consideriamo l'area dell'aria, e dall'interno è pressione interna per l'aria. Quindi la pressione interna è e allora magari vi lascio un po' di forza, no? Allora, esercizio, a quanti passiamo
con l'ultimo basso?
Ma non sarà
un millimetro di allora ti do io la risposta, perché è stato scelto chi si ricorda, cioè chi si ricorda un dato, comunque guardato la sinistra, quanto date? La densità del
niente,
no, scusate, 13.600 13.600 kg a metro cubo. La densità dell'acqua quant'è? 1000 all'anno.
Abbiamo finito?
Penso di sì.
Ma ora faremo esercizi, no?
Allora, la densità del mercurio uguale a 13.600 kg a metro cubo. La densità dell'acqua è circa alla pressione di un'atmosfera. È uguale circa a 1000, vediamo come chilogrammi a metro cubo. Scusate, mettetemi scrivere 10 alla 3 per... Allora, 10 alla 3 kg a metro cubo. Quindi questo vuol dire che il mercurio ha una densità 13, circa 14 volte più grande dell'acqua. Allora, se noi usiamo per misurare la pressione di millimetro di mercurio e la misuriamo in relativo, noi abbiamo un valore di 100 mm. 100 mm di mercurio sono quanti centimetri? 100 mm di mercurio, quanti?
1.
Siccome la nostra espressione è 80 120, quindi circa diciamo 40-50 mm di mercurio, noi in realtà il nostro manometro mercurio, l'avete visto quanto costa? La colonnina di mercurio, la colonnina del mercurio è alta così. Perché? Perché i nostri, la nostra escursione tra 80 e 120 è dell'ordine dei centimetri. Se noi dovessimo invece misurare con una colonna d'acqua, per ogni centimetro di mercurio dovremmo avere 13,4 centimetri di acqua. Quindi i nostri 100 mm sarebbero una colonna 10-15 volte più alta, quindi di fatto diventa anche comoda da gestire dal punto di vista pratico. Quindi dal punto di vista pratico il mercurio è quel liquido che si presta bene ad avere un'altezza della colonna tale da poter essere gestita praticamente su uno spazio. Quindi comunque fattore, questo trovatelo voi, fattore di conversione tra pascal e millimetro. Mi sono trovate alla fine del libro dovete calcolare ragionando.
Thank you.
Basta calcolare quanto vale la pressione generale sulla base da una colonna di mercurio alta. Quindi avremo
che cada solo è
qua simile.
Densità del mercurio è
Cioè, alle 3:30 io mi rendo conto che la persona che va accanto è un verme interista.
Io questa cosa l'ho capita molto tempo prima.
Sto buttando una puzza.
Si senti? Non si è sentito il rumore, ma si sentirà le bere anche dalla registrazione.
Ti dico subito che Corvignana, ragazzi, fate quegli esercizi che vi ho dato
così.
Io devo dire, vi ho distribuito questo foglio perché so che siete contenti di quelli sono, a parte quello sull'ancia che è una fotocopia dello scalizzo, sono esercizi effettivamente dati e all'esame mediamente c'è quasi sempre un problema sull'equilibrio di un'articolazione, che sia la testa, il braccio, la gamba, la mandibola, ok? Quindi studiate, sono molto ben spiegati sia sul tampone che sullo